In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Con la pagina evangelica odierna ci troviamo in un momento nevralgico del cammino di discepolato. Cristo condivide con i suoi la sua esperienza terrena, lo seguono con i piedi, e questa è una cosa molto semplice. Cercano di seguirlo con la mente e con il cuore, cosa molto più difficile. Ma Cristo usa nei riguardi degli apostoli delicatezza ed attenzione, gradualità e fermezza. Gesù sa i momenti che devono scandire la vita di coloro che lo seguono, e questo non è importante soltanto per i dodici, questo è importante anche per noi. Gesù conosce i tempi della nostra vita, sa bene i tempi che attraversiamo, i momenti di angoscia così come anche quelli di gioia, e a seconda delle nostre capacità, che molto spesso neanche noi comprendiamo e vogliamo conoscere e accettare, egli ci dona occasioni di crescita nella fede, perché la sua parola possa portar frutto nel terreno buono del nostro cuore. E così il Maestro decide i tempi della predicazione e dell'annuncio del Vangelo alle folle, così come i momenti di silenzio. E quello che l'Evangelista Matteo ci descrive a Cesarea di Filippo è un momento di intimità con il Salvatore. I discepoli, infatti, sono chiamati ad accogliere la sua parola e mettere a frutto l'amicizia con Cristo. Questo è vero per tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle. Ci sono dei momenti nei quali il Signore vuol parlare a ciascuno di noi, vuol parlare alla nostra comunità, oppure vuol parlare alle nostre famiglie. Ecco perché la seminagione del Vangelo che riceviamo la domenica deve essere portata con noi durante la settimana, perché Cristo deve regnare nella nostra vita quotidiana e deve essere il nostro punto di riferimento, la lampada che arde nelle nostre famiglie. È Lui che deve essere l'ispiratore delle nostre parole e dei nostri gesti, perché soltanto Lui è il Signore, e chi segue Lui non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ora Cristo decide i tempi opportuni per la nostra crescita, ma anche noi siamo chiamati ad assecondare la grazia di Cristo e a non accogliere invano la potenza dello Spirito Santo che Egli largamente effonde. Questo è un tasto molto dolente per noi, perché tante volte Dio ci dà delle occasioni per parlare con Lui, per stare cuore a cuore con Lui, per entrare nel mistero della sua misericordia, per fare quei passi in avanti nel cammino di fede. Ma noi, così come quei tali nel Vangelo, ci lasciamo prendere da tante cose e accampiamo scuse. Ho comprato dei paia di buoi e devo andarli a provare. O anche, come quel tale che aveva acquistato un campo, si giustifica davanti al Signore dicendo: devo andarlo a vedere. O anche, ho preso moglie. Dinanzi a Cristo che ci dice: io ti do questo tempo particolare per stare con me, per fare dei passi in avanti nel cammino di fede, per crescere nella comunione con me, nello scoprire la tua identità di discepolo, di apostolo e di testimone della mia regalità tra gli uomini. Dinanzi a questo invito accurato di Cristo, tante volte noi ci giustifichiamo e fuggiamo davanti a tante occasioni di bene, e questo lo facciamo anche davanti alla volontà di Dio. Il Signore ci mette sempre davanti la strada che dobbiamo percorrere, ma noi fuggiamo, impauriti dalla volontà del Signore, incapaci di comprendere che soltanto nel fare ciò che a Dio piace noi abbiamo pace, gioia, sicurezza, prosperità e salvezza in abbondanza. Nel brano del Vangelo Gesù ha scelto questo tempo per stare con i Suoi discepoli, per stare unicamente con loro. Ha bisogno di ascoltarli, ha bisogno di parlarli. Il tempo quotidiano della preghiera, carissimi fratelli e sorelle, serve proprio a questo, ad entrare in comunione intima con Cristo. Non servono tanto le formule, le parole chiassose che noi presentiamo al Signore. È lo stesso Salvatore che ce lo dice: quando pregate non sprecate parole come fate gli ipocriti, il quale credono di essere ascoltati a forza di parole. No, il tempo della preghiera è il momento nel quale noi ascoltiamo Dio e lasciamo che Lui ascolti anche quello che noi pensiamo, quello che noi facciamo, le difficoltà della nostra vita, la nostra capacità di portare davanti a Lui, come la donna sirofenicia del Vangelo della scorsa domenica, anche quelle che sono le angosce delle persone a noi care. La liturgia oggi ci sta dicendo proprio questo, attraverso le parole straordinarie di Paolo, che sembra estraniarsi scrivendo ai Romani e si abbandona in questo canto di lode, di contemplazione, di mistica: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Gesù è dinanzi a noi, Lui è la profondità della sapienza, della scienza, della bellezza, della grazia di Dio. Più ci avviciniamo a Lui e più in noi riceviamo la grazia, la forza, il vigore, l'energia, il coraggio dello Spirito Santo. Più veniamo rivestiti di nuovo, più ci avviciniamo a Lui, entriamo nel mistero del Suo costato trafitto, più la fiamma viva dell'amore del Padre e del Figlio, che è lo Spirito Santo, viene riversato nei nostri cuori e noi possiamo gridare, come dice sempre l'Apostolo Paolo: Abba, Padre. La preghiera serve proprio a questo, ad entrare nel mistero di Cristo, a lasciare che Lui entri nel mistero della nostra vita e dia un orientamento diverso, che ci spinga a guardare il mondo secondo la Sua volontà, con i Suoi occhi, e a renderci conto che Lui fa cose nuove, belle, secondo quello che è il Suo progetto d'amore. Il profeta Isaia, lo abbiamo ascoltato, dà al popolo di Israele, circa 700 anni prima della nascita di Gesù, sotto il regno del re Ezechia, di entrare in questo progetto di Dio. Lo abbiamo ascoltato, la parola del profeta è rivolta a questo maggiordomo di palazzo, Sebna, che probabilmente per non aver compiuto bene la volontà del padre viene sostituito, e colui che prende il suo posto, Eliakim, ha dei titoli che stanno a dire come il Signore realizza la sua volontà. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura, metterò il tuo posto nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Carissimi fratelli e sorelle, quando noi entriamo nella preghiera, quando noi ci facciamo guidare nel cammino della preghiera, quando noi permettiamo agli altri, come nel caso del popolo nei riguardi del profeta Isaia, di darci delle diritte, noi comprendiamo meglio la volontà del Signore. La preghiera, così come la guida spirituale, l'accompagnamento, così come il sacramento della riconciliazione, ci servono ad entrare nel piano di Dio, a vedere che i cambiamenti che Lui permette sono per un bene più grande, per un progetto più grande, per la realizzazione del Suo regno di giustizia e di pace. E quando Lui realizza la Sua volontà, dona di rivestire di nuovo i Suoi eletti e di condurli con la Sua mano potente, con il Suo braccio santo. Per questo San Giovanni Crisostomo dice che chi prega ha le mani sul timone del mondo, ma non perché lo guida, quanto perché comprende dove il timoniere, vale a dire Cristo Signore, conduce e porta la barca. Più preghiamo, più ci lasciamo guidare dalla voce della Chiesa, dalla voce di Pietro e dei suoi ministri, dai profeti e da coloro che egli sceglie come padri e madri nel nostro cammino di fede, più noi ci apriamo alla novità del cammino, più compiamo dei passi in avanti, più convertendoci alla via del Vangelo riusciamo ad essere delle persone migliori. A questo, carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, a questo serve la preghiera, a fare dei passi in avanti, a convertirsi al Vangelo, a cambiare la nostra mentalità, a entrare nel piano e nel progetto di Dio. La preghiera non serve per piegare Dio alla nostra volontà, alle nostre piccinerie, ai nostri capricci. La preghiera serve per sintonizzarsi con il progetto del Padre, per entrare nella Sua volontà, per ricevere la grazia dello Spirito Santo ed essere rivestiti delle armi della luce, così da combattere contro lo spirito del male che è presente nel mondo. I discepoli devono entrare in questo tempo di Dio che viene loro concesso. Pregare quindi non significa tanto o soltanto dire delle formule. Pregare significa parlare cuore a cuore con Dio, presentargli quelle che sono le nostre gioie e le nostre angosce. Ma pregare significa anche leggere il Vangelo, approfondire una pagina della Scrittura, lasciarla scendere nel cuore. Siamo chiamati infatti a dialogare con la Scrittura. Non basta soltanto leggere il Vangelo, no! Il Vangelo deve scendere dentro di noi, deve essere la lampada del nostro pregare, deve essere la luce che guida i nostri passi. La Scrittura deve essere ruminata, deve essere assimilata, deve trasformare la nostra mentalità, deve aprirci al piano e al progetto di Dio. Questo è il dialogo che Gesù Cristo fa con i Suoi discepoli. Questi sono i tempi di intimità che il Redentore condivide con i Suoi apostoli. E da questo dialogo che il discepolo comprende la volontà del Padre su di lui, è da questo stare cuore a cuore con il Redentore che la giornata riceve il coraggio e la forza dello Spirito Santo. Invece la nostra preghiera com'è? Io il mio progetto, mi presento a Dio e gli dico: Signore, metti una firma sotto il mio progetto, perché il mio progetto è meglio del tuo. Per questo il Signore si rifiuta di mettere la sua firma sotto i nostri progetti, perché non c'è discernimento, non c'è richiesta sincera della sua volontà, non sempre quello che noi vogliamo è bene per noi e per le persone a noi care. In questo dialogo noi vediamo che Gesù cerca di scavare nel cuore dei discepoli, ma non per sapere come facciamo noi, non per la curiosità di appropriarci dei pensieri degli altri, no. Il dialogo che Gesù fa con i suoi serve per farli crescere. Carissimi fratelli e sorelle, anche i dialoghi tra noi ci devono servire a crescere. Non si parla soltanto per parlare, si parla, si discute per approfondire la conoscenza di Dio, per approfondire la conoscenza tra noi, per crescere nel cammino. Il dialogo con i giovani serve non a piegarli alla nostra volontà, ma a fargli vedere le capacità belle che ci sono nel loro cuore, nell'avere il coraggio di metterle fuori, di avere degli ideali grandi, dei desideri belli, del giocarsi la vita per cose che valgono veramente l'offerta, il sacrificio, l'impegno della propria esistenza. Questo fa Gesù con i discepoli. E il dialogo serve a tirar fuori il bene, il bello, le cose ottime che ci sono dentro di noi. A questo serve il dialogo. Quando il dialogo scade in mormorazione, in giudizio, in cose inutili, in parole leggere e fatue, il dialogo non ci aiuta a mettere a frutto la grazia di Dio, ma i dialoghi compresi e vissuti così ci deprimono, ci incattiviscono, ci intristiscono, ci fanno diventare capaci di cose basse, non delle cose belle, alte, profonde, sincere, autentiche, coraggiose che Dio offre a ciascuno di noi. E così Gesù fa una domanda ai suoi discepoli: ma la gente chi dice che io sia? C'è una plurima motivazione della domanda di Gesù. Da una parte il Signore vuole che i discepoli inizino a pregare, inizino a parlare con Lui, gli portino quelle che sono le proprie sensazioni, perché parlare degli altri è molto più semplice di parlare di se stessi. Gesù inizia alla larga, così che i discepoli non si intimoriscono nel parlare, nel presentargli quello che si portano nel cuore. Ma c'è un'altra motivazione ben più significativa. Gesù vuole comprendere la capacità che i discepoli hanno di entrare in sintonia con la folla. Perché Gesù opera miracoli, parla con sapienza, con un'autorità non pari certamente a quella degli scribi e dei farisei, che non hanno autorevolezza, ma hanno soltanto sentimenti sprezzanti nei riguardi delle folle, dal momento che si sentono migliori. Gesù vuole capire se i discepoli amano le folle, se stando con le folle sono egoisti, se stando tra la folla si preoccupano dei fratelli. Perché il compito dei discepoli, il compito nostro, è quello di portare a Dio le gioie, le speranze delle persone che incontriamo. Questo devono fare i discepoli, devono essere i mediatori, devono essere l'anello tra il mondo e Gesù. E questo è indirettamente che il Salvatore gli sta dicendo. Ora chiediamoci: ma noi riusciamo ad essere anello tra le folle e Gesù? Riusciamo a portare a Gesù le folle e portare quello che è il Vangelo nel mondo? Avere questa sensibilità, essere il sale della terra e la luce del mondo, significa proprio questo: non dividere, ma unire. Non è che io sono cristiano in chiesa oppure a casa, quando faccio qualche preghiera, e poi nel mondo prendo la mentalità del mondo. Potremmo dire: su che offendere i fotelli, perché poi mi mettono il piede sulla testa e io non mi posso piegare. Allora ci rendiamo conto che siamo incoerenti, che Cristo non incide profondamente nella nostra vita. Questo non va bene, non è dei discepoli del Signore questo atteggiamento doppio, falso. Non va bene assolutamente. Dobbiamo chiedere invece che il Signore ci faccia diventare mediatori di grazia e di misericordia, che ci faccia unire la gente a Lui e che ci faccia diventare segno del suo amore tra gli uomini. Ora i discepoli rispondono, e quando bisogna parlare degli altri rispondono sempre. Alcuni dicono che tu sei Giovanni il Battista che è risorto, altri Geremia, altri qualcun altro dei profeti. Carissimi fratelli e sorelle, anche il mondo di oggi ha un'idea di Gesù. Alcuni lo considerano un profeta, altri un uomo di sapienza, altri lo paragonano a Maometto, a Buddha, per gli insegnamenti che egli ha dato. Ci sono delle citazioni del Vangelo che fuori contesto vengono prese anche da persone che non credono, perché riconoscono in Gesù un profeta, un uomo illuminato, ispirato. Ma questo non basta. Questo non basta. Gesù non è un profeta. Gesù non è un uomo sapiente. Gesù non è un dispensatore di consigli di vita umana e di amicizia. Gesù non è colui che ci dona delle parole che possiamo mettere magari su un profilo di Facebook perché sono parole belle, incisive, significative, o perché sono delle prescrizioni di morale che anche umanamente possono essere accettate. E Gesù, davanti a questo, sembra in un certo senso fermarsi, perché si rende conto che le folle non sono andate a scrutare queste profondità della sapienza e della scienza di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, anche venendo in chiesa noi possiamo essere degli atei. Possiamo credere che Gesù Cristo nella nostra vita arriva fino a un certo punto, perché noi nel rapporto con Lui arriviamo fino a un certo punto, cioè non andiamo in profondità. Questo è il problema della nostra fede oggi, non andare in profondità, rimanere in superficie, accontentarsi delle briciole, ma non entrare in una relazione sempre più profonda con Cristo. Da che cosa ce ne accorgiamo? Vi faccio un esempio bello semplice. Magari un monaco parla assai durante la messa. Perché noi in chiesa andiamo con l'orologio, mica siamo consapevoli che il Signore ci vuol riempire della sua parola e della grazia della sua Eucaristia. Questo sta a dire la nostra incapacità a lasciarci portare dalla grazia dello Spirito Santo e a dare tempo al nostro cammino di crescita e di interiorizzazione della grazia di Cristo Signore. Ora, la liturgia di oggi ci fa questa domanda: ma tu vuoi rimanere in superficie oppure vuoi andare in profondità nel rapporto con Gesù Cristo? Tu vuoi essere un cristiano di quell'oretta la domenica oppure Gesù Cristo vuoi che diventi il sale della tua vita, la lampada e la luce della tua giornata? Gesù poi fa una domanda molto stringente ai discepoli e la fa a tutti quanti noi: ma voi chi dite che io sia? E si nota un certo silenzio, perché nessuno riesce a rispondere a questa domanda stringente. Così come quando qualcuno ci fa una domanda diretta, noi solitamente prendiamo tempo perché non sappiamo come divincolarci. La stessa cosa fanno i discepoli, restano in silenzio e parla soltanto uno, Pietro, che ha il coraggio di dire, lo abbiamo ascoltato. Rispose Simon Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo. Che cosa significa tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente? Significa tu sei il Messia, tu sei il Salvatore di cui io ho veramente bisogno. Tu sei il Redentore di cui io ho estrema necessità. Tu non sei soltanto uomo, tu sei il figlio di Dio fatto carne. Questa è la professione della Chiesa in questi 2000 anni, e la Chiesa è la Chiesa di Cristo quando continua a dire dinanzi al mondo senza vergogna: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questo vale anche per noi, noi siamo Chiesa, siamo discepoli di Gesù. Quando riusciamo a dire nei contesti di lavoro: io sono cristiano, io sono cattolico, perché Cristo è il figlio del Dio vivente e Lui ha parole di vita eterna. Quando non ci nascondiamo dinanzi al mondo, quando il Vangelo diventa incisivo nella nostra vita, allora siamo veramente cristiani. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È una professione di fede che noi dovremmo avere più volte durante la nostra giornata, quando ci alziamo, quando ci corichiamo, quando siamo in macchina, quando stiamo andando al lavoro. È un'invocazione di aiuto, è una professione di fede. Tu sei il Cristo. Signore, tu mi sei veramente necessario, diceva Paolo VI in una sua omelia. Io non posso vivere senza di te. Il mondo ha bisogno di te. Io ho bisogno di te. Tu sei il mio Redentore, tu sei il mio Salvatore. Tu hai parole di vita eterna. Ecco perché dopo la moltiplicazione dei pani nella sinagoga di Cafarnao, ci dice Giovanni nel capitolo 6 del suo Vangelo, tutti si allontanano e Gesù dice ai discepoli: la mia parola è dura, ma volete andarvene anche voi? E Pietro riesce a dire: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Questo significa che senza la messa la domenica noi non possiamo vivere, senza la preghiera quotidiana noi non possiamo vivere. Senza il rapporto con Cristo, che è il nostro Salvatore, che ha parole di vita eterna, che è il Figlio di Dio, ma è il Figlio unigenito del Padre, colui che ci salva dalla morte, dall'errore, dal peccato, noi non possiamo vivere. Questo significa essere cristiani. E quando Gesù ha ascoltato Pietro, immediatamente gli ha risposto, lo abbiamo ascoltato: beato tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Dice San Paolo: nessuno può dire che Gesù è il Cristo se non sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo dentro di noi che ci fa pregare, che ci fa confessare la divinità di Gesù Cristo. È lo Spirito Santo che ci fa essere intrepidi nella professione della fede, nel dire dinanzi al mondo che ci beffeggia: io sono cristiano, nel dire davanti ai nostri fratelli che spesso non accolgono la nostra testimonianza: io seguo il Vangelo e voglio andare controcorrente con la forza dell'amore, della ricchezza, della benevolenza che Dio ha per noi. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Che cosa significa questo? Che quando noi confessiamo che Gesù è il Cristo, Lui ci dona un'identità nuova. Lui ci fa diventare pietre vive per la costruzione del suo Tempio. Ci dà la possibilità di essere incrollabili dinanzi al male. Questa è la potenza della professione di fede. Se io dico Gesù è il Signore, tutto l'inferno trema. Il demonio viene sbaragliato, Satana fugge confuso. Soltanto quando io dico tu sei il Cristo Gesù, tu sei il figlio del Dio vivente, le porte degli inferi non prevalgono contro la vita di coloro che si fidano di Cristo e lasciano al suo regno di giustizia e di pace di costruirsi in Lui e tra di noi. Per questo io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. La liturgia ci dice oggi: ma tu vuoi essere una pietra per la costruzione della chiesa di Dio? Noi solitamente siamo portati dalla stessa tentazione di San Francesco, lo ricorderete, quando nel 1206-1207 entrò nella chiesina di San Damiano, sentì questa voce dal crocifisso. Alcuni biografi dicono che la sentì nel cuore, altri dalle labbra del crocifisso dipinto sulla tavola: Francesco, va, ripara la mia casa, che come vedi è tutta quanta in rovina. E Francesco che fece? Come facciamo noi frati, da 800 anni facciamo sempre lo stesso errore, che costruiamo, facciamo, ripariamo, edifichiamo, cose belle. Ma la voce del crocifisso, dicono i biografi, non si riferiva alla chiesa fatta di pietre, ma a quelle redenta dal sangue di Cristo Signore. Anche San Francesco inizia a costruire delle chiese, ma poi lo Spirito Santo lo illumina e gli dice: Francesco, la pietra devi essere tu, sei tu che devi riparare la chiesa attraverso la testimonianza del Vangelo. Carissimi, noi siamo pietre se la nostra vita parla di Cristo. Noi siamo pietre, siamo seguaci di San Francesco, se la nostra vita si unisce a quella dei fratelli per l'edificazione di un edificio santo dove Cristo regna. Sono le pietre che devono essere intagliate, devono essere lavorate. E lo Spirito Santo, noi siamo tutti quanti spigolosi, lo Spirito Santo ci raffina, lo Spirito Santo ci smussa, in modo tale che gli uni con gli altri possiamo costruire questo Tempio di Dio. E poi Gesù incalza: le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Com'è bello, carissimi fratelli e sorelle, il sacramento della riconciliazione. Dovremmo confessarci più spesso, perché ciò che Dio scioglie, ciò che Pietro scioglie in terra è sciolto nei cieli, e ciò che lega è legato nei cieli. Il sacramento della riconciliazione ci fa rinascere a vita nuova. È stato affidato a Pietro, e attraverso Pietro a tutti gli apostoli, e attraverso gli apostoli a tutti i ministri della Chiesa. E questo ministero serve per riconciliare. Gesù stesso, dopo il sabato, risorgendo la domenica, dice e fonde lo Spirito Santo e dice: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Il ruolo di Pietro è quello di sciogliere ed è quello di legare. E noi lasciamo che la potenza della misericordia del Signore entri profondamente dentro di noi e ci faccia diventare delle creature nuove. Chi è Gesù per te? Chi sono io per te? Sono veramente il Cristo, il tuo Salvatore, il tuo Redentore? A questa domanda, carissimi, noi dobbiamo rispondere. E chiediamo a Maria, che noi invochiamo in questa sua casa quale madre e regina, chiediamo a lei la grazia di avvicinarci sempre di più a Gesù, senza avere paura, mettendo a frutto la grazia del suo Spirito, piano piano, secondo la gradualità del nostro cammino,
e facendo in modo che l'Eccomi alla sua volontà ci faccia diventare pietre vive per l'edificazione del suo regno tra gli uomini. Amen.